tu stai riprendendo anche le mosse che io faccio, anche questi balletti atopopaici che tutti quanti immagino, come dire, seguiranno con grande interesse. Va bene. Allora, amici di Radio Atlanta, benvenuti anche quest'oggi dalle 15 alle 16 al nostro appuntamento con Quattro Zampe in Famiglia.it. Sono Roberto Cavallo, oggi in versione. Allora, una persona a cui tengo moltissimo mi ha detto che sto bene con il dolce vita, e quindi adesso vado di dolce vita, che non, come se non ci fosse un domani, insomma, ne devo anche comprare alcuni a questo punto. E altri mi dicono che con gli occhiali così assomiglio a Paolo Vanoli, l'allenatore del Torino, quindi sono un mix oggi tra Paolo Vanoli e Giorgio Strehler, un mostro praticamente, o Steve Jobs. Sì, beh, Steve Jobs era calvo, quindi preferirei di no, grazie. Benissimo, allora, questo è naturalmente l'appuntamento consueto di ogni martedì, quattrozampeinfamiglia.it, una trasmissione dedicata agli animali e a tutti coloro che lavorano con gli animali, che fanno volontariato con gli animali e tutto quello che concerne appunto gli amici animali non umani, e tra cui anche naturalmente quelli che sono in studio. Quindi ringraziamo naturalmente Mauro di Radio Atlanta per permettere la messa in onda di questo programma che sta diventando ormai una tradizione, e per la regia come sempre impeccabile, e ringraziamo naturalmente la mia grande amica, la velina bionda, che è Manuela Gigante, un editore e proprietaria della sto prendendo la lunga perché so che sbaglierò, proprietaria della MG Editore. Singolare, perfetto. Magnifico, oggi sto andando oggi proprio alla veramente alla grande. Manuela Gigante, tra le altre mille cose che fa, è anche la responsabile della sezione Lei da A di Milano Città Metropolitana, una donna super impegnata, oltre che magnifica, e che naturalmente al martedì chiude tutte le porte ai suoi numerosi impegni e viene qui a farci da camera woman, quello che poi lei era nella sua vita precedente, perché era una cameraman di Mediaset. Infatti i filmati che vedete sono magnificamente girati da questa meravigliosa amica. E alla mia destra invece c'è la velina bruna, perché oltre alla velina bionda abbiamo ovviamente anche la velina bruna. La velina bruna è la magnifica Loredana Verga. Loredana è la mamma di quattrozampeinfamiglia.it. E noi, prima di andare a parlare con la nostra ospite di oggi, un ospite che si preannuncia particolarmente interessante, con un tema che interessa a tutti, quindi la nutrizione dei nostri cani, dei nostri gatti, e poi vedremo magari non solo, prima di andare a parlare con la dottoressa Chiara, me lo devo ricordare per forza perché non posso avere questi vuoti di memoria, Dissegna. Anche oggi a 2 su 2, sto andando veramente come un treno, durante lo sciopero naturalmente nazionale del venerdì, perché ormai gli scioperi si fanno solo i venerdì. E Loredana Verga, che ci spiega in maniera concisa e succinta ma dettagliata che cos'è quattrozampeinfamiglia.it.
Quattrozampeinfamiglia.it è il modo migliore per trovare il cane o il gatto, perché noi ci occupiamo soltanto di cani e gatti, che attualmente vive in un box, in un canile o in un gattile ufficiale, e ed è quello giusto per diventare il vostro amico per la vita, il quattro zampe col quale condividere la propria famiglia, la propria vita, la propria casa. Quindi è un sito nel quale si trovano solo cani e gatti di canili e di gattili, gratuito sia per le associazioni che li pubblicano che per le persone che li cercano, e si possono trovare filtrando per le proprie esigenze, quindi razza, età, sesso dell'animale, o bisogno, l'esigenza di che possa convivere con bambini piuttosto che persone anziane o altri animali di famiglia, e il sistema restituisce tante schede, tanti musini, delle schede di dettaglio di ciascuno di loro, e individuando quello giusto si può contattare gratuitamente direttamente il canile o gattile che li ospita. Quindi è gratuito per tutti
ed è più importante, ma senza paragoni, sito che svolge questa opera in tutta Italia. È assolutamente gratuito, come diceva Loredana, e ve lo ricordo, se siete una struttura, un rifugio che deve far adottare i propri ospiti, potete iscrivervi al sito gratuitamente. È facilissimo, no? Per me no, perché io sono
un dinosauro tecnologico,
però entrate nel sito, c'è un form,
registrati. Un'associazione, uno entra, si registra, clicca, c'è il logo, il codice fiscale, perché noi li controlliamo ovviamente tutti per essere certi che non siano né allevamenti né privati, quindi
perché quelli non li vogliamo, no, perché gli animali si adottano e non si comprano.
Certo.
Non sono biciclette. E quindi uno si iscrive, sì, e poi può cominciare a postare tutte le foto e le descrizioni degli animali che naturalmente cercano, certo, casa che vuol far adottare. Se invece siete delle persone che cercano un amico per tutta la vita e volete adottare un cane e un gatto, salvandoli dal freddo, soprattutto delle notti invernali nei canili, e garantendo loro una vita dignitosa, entrate nel sito, inserite: volete un cane nero di media taglia?
Okay. Sì, anche la taglia.
E mettete cane nero media taglia, e vi verranno fuori tutti i cani neri di media taglia che ci sono all'interno del sito. Dopodiché prenderete contatto direttamente con la struttura, perché il sito di Loredana non fa intermediazione, sono le strutture poi naturalmente, certo, che parleranno con voi. Direi che
sì, si può inserire volendo la regione, però in realtà con le staffette tutti i cani, quindi la cosa più importante è trovare l'animale giusto che da adottare per salvare una vita, ma anche per rendere felici noi, perché come sappiamo in realtà noi facciamo un favore a loro, ma facciamo soprattutto un favore a noi stessi quando condividiamo la nostra vita con gli animali.
Sì, facciamo un favore all'universo, sì, secondo me. Ok, bene, allora direi che il cappello iniziale può considerarsi, sì, terminato, e noi possiamo passare invece all'ospite di oggi, che è una bella signora bionda con i capelli mossi, questo tanto per darvi un tanto lei adesso filma, sì, era per dare un corpo immaginario alla voce che sentiremo. Si chiama Chiara Dissegna ed è una nutrizionista, una veterinaria nutrizionista. Chiara, buongiorno, benvenuta a Radio Atlanta.
Buongiorno, buongiorno, grazie per la bella signora che mi mancava, grazie mille.
Beh, signorina, ho sbagliato forse, ecco, no, partiamo subito da lì, sei sposata, fidanzata, hai figli?
No, c'ho una certa età, quindi signora va più che bene, grazie.
Beh, una certa età, guardando la foto, direi di no, però va bene, non le chiediamo. Non chiediamo l'età, Chiara, no. lasciamo nel vago, poi ognuno si farà un'idea guardando i filmati che Manuela sta girando. Allora, Chiara, tu sei una veterinaria nutrizionista, è corretto? Che lavora a Bergamo, giusto?
Allora, io lavoro a Bergamo e a Milano, e in verità grazie alla telemedicina, quindi all'utilizzo appunto delle videochiamate, così in realtà lavoro poi in tutta Italia con l'aiuto poi del veterinario curante di zona, però adesso grazie alla tecnologia possiamo raggiungere un po', ci raggiungiamo un po' tutti, ecco.
Ecco, e se allora partiamo subito dalla fine. Se uno, adesso sentiremo naturalmente tutto quello che ci dirai nel corso di quest'ora, ma se uno avesse bisogno di te, come ti trova?
Può guardare sul mio sito, che è facilissimo, chiaradissegna.it, ci sono i miei contatti e mi può contattare tranquillamente via mail, ad esempio, quindi facile.
Benissimo, allora Chiara Dissegna, come disegna ma con due S,
esatto,
è corretto?
Esatto,
bene,
esatto,
benissimo,
esatto.
Poi lo ripeteremo naturalmente alla fine. Allora Chiara, io partirei con la raffica di domande che dobbiamo farti, che vogliamo farti, e Loredana ha l'onore di cominciare con la prima domanda.
Allora, buongiorno Chiara, la prima curiosità è quanto poco si sa dell'alimentazione corretta di cani e gatti, e che consiglio in generale si può dare anche alla luce di tutte le persone che si rivolgono a te, quindi la cosa più palese, più comune che noti nelle persone che vengono da te.
Allora, beh, è una domanda già bella ampia.
Sì, non è una domanda chiusa questa, cioè, non no, è quanti anni hai.
No, ma allora vediamo di dare un ordine. Dunque, la nutrizione diciamo che sta prendendo sempre più, c'è sempre più interesse verso la nutrizione animale, come lo è per noi, no? Con la veterinaria arriviamo sempre un passetto dopo. Se diciamo che in medicina umana la cura della dieta ormai è scontato che bisogna farla, in veterinaria ci siamo arrivati un pochino dopo, ma ci siamo arrivati. E quindi anche con i nostri cani e gatti ci poniamo il problema di cosa dovrebbero mangiare, com'è la dieta migliore per quell'animale in quel momento. Poi è chiaro che un proprietario che non è chiaramente il suo lavoro entra nel primo negozio di animali e vede tutto quello che c'è sugli scaffali, gli viene un colpo, perché se siete mai entrati ci sono tantissimi prodotti per nutrire cani e gatti, scatolette, secco, crocchette, umido, c'è veramente...
Esatto, ecco, no, ti volevo rassicurare sul fatto che io ho sempre avuto più animali che peli sul petto, diciamo, quindi, e ne ho abbastanza, quindi ti puoi immaginare, e Loredana anche, quindi quello che stai dicendo è assolutamente corretto.
Ecco, e quindi la figura proprio del nutrizionista veterinario è quella di aiutare il proprietario a scegliere la dieta più corretta. E qui apriamo un altro grande capitolo, perché ci sono sostanzialmente tre grandi sottogruppi di diete che possiamo utilizzare per i nostri cani e i nostri gatti. Quindi abbiamo la dieta casalinga, abbiamo la dieta BARF e poi abbiamo la dieta commerciale, che quindi per commerciale intendiamo le crocchette, l'umido e tutto quello che si trova appunto nei negozi prima citati.
Ecco, scusami, però, ti interrompo un istante, perché noi sappiamo cos'è, però non è una cosa di comune comprensione. Spiega che cos'è la dieta BARF.
Certo, la dieta BARF, allora parto da quella prima che è la più facile, quindi la dieta casalinga è la dieta semplicemente cucinata in casa, che però anche qui mi preme dire che il classico pollo con le zucchine o riso e carne non è una dieta casalinga bilanciata, perché mancano tantissimi nutrienti. Immaginiamo anche semplicemente il calcio: se io faccio riso con il pollo, al mio cane non sto dando un sacco di nutrienti, quindi lì
manca il calcio. Ma se io gli do riso e pollo mentre c'è la partita e la guardiamo insieme, compensa?
No.
Scusate, una scemata. Scusate, mi è venuta spontanea. Scusate,
è venuta così.
Scusate.
Okay, no. E quindi lì è importantissimo davvero essere seguiti da qualcuno, perché piuttosto che fare una dieta casalinga fai da te, a quel punto lì è davvero meglio scegliere una buona crocchetta. Ecco. Mentre invece la dieta BARF è una dieta cruda, è una dieta che prevede l'utilizzo appunto di carne, di ossa polpose, di organi e di un po' di verdura, il tutto però a crudo. E viene anche questa formulata in maniera corretta e in generale piace molto, perché appunto c'è la carne cruda, ci sono le ossa da sgranocchiare. Questa cosa vale sia per il cane che per il gatto, assolutamente. Quindi questa è l'altra scelta possibile, oltre appunto al casalingo e al commerciale.
E poi c'è la terza invece, che è quella di cui tu parlavi, cioè quella dei prodotti commerciali, insomma.
Esatto. Ecco. E qui sì.
Vai.
No, e qui mi preme ricordare a tutti che allora la lettura di quello che c'è scritto dietro, delle etichette, dei cartellini, è sempre un pochino difficile, quindi non spaventatevi se non è tutto chiaro quando leggete un'etichetta, è normale. Ma quello che è davvero importante è che ci sia scritto dietro che sia un alimento completo. Cosa vuol dire? Che se io compro un sacco di crocchette, c'è scritto dietro alimento completo, io so che se seguo più o meno il dosaggio più o meno indicato, al mio cane o al mio gatto sto dando tutti i nutrienti che gli servono in quella giornata. Quindi con le crocchette, tendenzialmente con un alimento completo, scusate, crocchette umido che sia, io soddisfo tutti i suoi fabbisogni nutrizionali. Se invece dietro c'è scritto alimento complementare, perché succede spesso anche nelle scatolettine per i gatti, quello non è un alimento completo, può essere un'aggiunta, ma non è sufficiente per tutto quello che serve al nostro
cane. Ecco, questa è una cosa molto interessante, non ci avevo mai pensato, non avevo mai considerato questo aspetto. Quindi se c'è scritto completo può bastare, se c'è scritto complementare come bisogna integrarlo?
Allora, in generale quello complementare può essere una piccola porzione delle calorie che io sto dando in tutta la giornata, perché come complementare ci sono tante cose, ci sono anche gli snack, cioè ci sono varie cose, però per il gatto ad esempio è molto più difficile, cioè può essere difficile perché ci sono delle scatolette che sono molto simili a quelle complete, quindi quello va inserito nell'arco della giornata come, non lo so, un premietto, qualcosa di un pochino più buono, ecco, perché in generale è un po' più buono rispetto al completo perché non ha le aggiunte di integratori che hanno in genere un po' un saporaccio.
Vuoi fare un'altra domanda tu o parto con le mie? Molto interessante, Chiara è molto chiara.
È molto chiara.
Dobbiamo dire la verità. Chiara è molto chiara.
Quindi cane gatto tendenzialmente, io la barf per il gatto non avrei mai immaginato che potesse comunque essere appetibile per loro. Però
sì, ma allora, in realtà fra cane e gatto il vero carnivoro è
il gatto.
Certo. Quindi noi stiamo riproponendo una dieta molto vicina, anche se migliorata, a quello che potrebbe fare in natura e gliela riproponiamo. Chiaro che un gatto abituato a mangiare crocchette ci vuole un po' di fatica a fargli mangiare qualcos'altro, ma questo è un problema del gatto in generale, delle crocchette. Ma un gatto, ad esempio, mi è successo che gattini che sono stati svezzati con diete barf o diete casalinghe, perché la mamma già mangiava queste diete qui, il proprietario poi è voluto passare a crocchette per comodità del proprietario e il gatto gli ha detto guarda,
gli ha fatto il gesto dell'ombrello, immagino, no?
I gatti sono tanto, sono abbastanza determinati, quando una cosa non la vogliono non c'è verso.
Il gatto è convincibile ma ci vuole pazienza, ecco.
Una domanda che mi viene spontanea farti riguardo a quello che tu hai giustamente detto prima, cioè il fatto che il vero carnivoro sia il gatto e non il cane. Che cosa pensi delle questa è una domanda che mi interessa, ma non siamo a spiegare perché. Che cosa pensi delle diete vegane per il gatto? Ritengo sia impossibile, ma per il cane?
Allora, eticamente non lo trovo giusto, perché io sto alimentando un carnivoro, che sia stretto, che sia opportunista, quello che vogliamo, ma è comunque un carnivoro e quindi necessita di altri generi di diete. Ci sono rarissimi casi di patologie che prevedono una importante riduzione del tenore proteico e magari anche l'inserimento di proteine di origine vegetale, ma solo in pochissimi casi. Perché? Perché la proteina vegetale per un carnivoro non ha lo stesso valore biologico rispetto a una proteina di origine animale, quindi io non sono d'accordo, ecco. Se devo fare appunto una dieta particolare va bene, ma sono rarissimi i casi, quindi capisco la motivazione magari che c'è nel proprietario vegano vegetariano, però deve ricordarsi di essersi preso in casa un'altra specie animale, non è un coniglio, non è un
Non sono io, sono cavallo di cognome e quindi sono vegetariano, io sono vegetariano anche perché mi chiamo cavallo, insomma, diciamo.
Giustamente.
Io chiedo a Mauro, per non fare il gesto dell'altra volta che poi sembrava una roba brutta, 4 minuti. In 4 minuti faccio io una domanda che credo interessi a molte persone. Ci fai l'elenco, Chiara, per favore, dei cibi che assolutamente non bisogna dare ai cani e ai gatti da mangiare?
Allora, cosa non possono mangiare assolutamente? Allora, anche perché si stanno avvicinando le feste di Natale, quindi
panettone.
Quindi cioccolato, in particolar modo quello fondente, non dovrebbero mangiarlo i cani. I gatti si difendono molto di più perché non lo mangiano di loro, ma il cane no, quindi questo no. E uva, uvetta, uva passa, tutto quello che deriva dall'uva, che nel panettone c'è, anche quello non devono mangiarlo, perché la tossicità è molto relativa al cane. Ci sono cani che mangiano molta uva, non succede niente, ci sono cani che mangiano un acino semplicemente e possono andare incontro a problematiche importanti, quindi quello no. Sempre per rimanere in tema natalizio, anche l'impasto lievitato o che sta lievitando di pizza, focacce, dolci, perché se lo ingeriscono crudo, questo va continua ad andare in lievitazione. Poi c'è la produzione, ad esempio, certo, di sostanze tossiche e creano appunto problematiche molto gravi. Poi abbiamo l'oxilitolo, e quindi questo ad esempio succede quando rubano dalla borsa le caramelle, perché l'oxilitolo c'è là dentro. O ancora aglio e cipolla, sono altre sostanze che il cane non dovrebbe mangiare. Dico sempre il cane perché il gatto è difficile che si vada a mangiare cose che gli fanno male, perché è molto più intelligente.
Sì, certo, è improbabile. Sì.
Mangia le piante il gatto magari.
Che cosa?
Mangia le piante.
Sì, allora sì, magari non ci portiamo in casa piante, ma in generale, ecco, sempre per stare in tema natalizio, la stella di Natale, esatto, per dirne una, esatto, però ripeto, il gatto è furbo. E cosa non abbiamo detto? Ah, l'avocado, non l'abbiamo nominato, che in realtà la tossicità è più legata alla buccia e al seme piuttosto che la polpa, però diciamo che il cane vive serenamente anche se non mangia l'avocado, non è necessario.
Direi di sì.
Direi che sono questi.
Il limone, Chiara?
No, il limone non fa parte delle sostanze pericolose. Okay. Chiaro, magari non piace, però.
Ok, no, perché c'è una corrente di pensiero che ha sempre sostenuto che il limone fosse tossico, invece no, non è così.
No, tutti gli agrumi in generale li possono mangiare tranquillamente, certo, c'è chi piace, chi non piace.
Certo. E ovviamente la risposta è scontata, ma te la faccio lo stesso la domanda, alcol zero.
Ah sì, certo, zero. No, alcol assolutamente no. Non l'avevo neanche.
No, c'è qualche imbecille. C'è qualche chiamiamolo qualche fenomeno, ecco, stavo dicendo un'altra cosa. Sì. C'è qualche fenomeno che ogni tanto per divertimento dice "Ah, ti do un po' di
invece di champagne".
Per carità, per favore, non fatelo.
Assolutamente no.
Okay. Se ci accorgiamo che magari rubano dalla pattumiera o ha mangiato qualcosa che qualcuna di queste cose.
Mi hai rubato la domanda.
Sì,
volevo farla dopo la canzone.
È scontato.
Rispondi dopo la canzone, Chiara. Abbiamo il primo break. Io non so che canzone è, però aspetta, perché come faccio a lanciare la canzone se non so che canzone è? Come? Questa è una canzone strepitosamente meravigliosa. Sono i 10cc, la conoscete sicuramente. È I'm Not In Love su Radio Atlanta Milano, la radio libera come la passione. Ascoltate questa meraviglia. Mi raccomando, non perdetevi neanche una nota. Poi torniamo a parlare con Chiara di Segna. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no. We'll be right back. I'm not in love, no, no, sentite, una roba di una bellezza imbarazzante, una, secondo il mio modestissimo parere, delle top 10 assolute della musica di tutti i tempi, erano i 10cc con I'm not in love, che è una canzone che non potete mandare alla vostra fidanzata, perché il titolo vi tradirebbe, diciamo, quindi mandategliene qualcun'altra, e noi torniamo a parlare con Chiara Dissegna, veterinaria nutrizionista che ha studi e lavora a Bergamo e a Milano. Chiara, la prima domanda che ti voglio fare è: conoscevi I'm Not In Love dei 10cc?
Sì, ho abbastanza anni anch'io per conoscere.
Quanti anni ha? 80 anni? No, cosa hai detto?
No, dico anche ho una certa età.
Ah, abbastanza anni, ho capito, ho 80 anni, dicevo, caspita, come li porti bene, guardando.
Sa che le foto guardando, sono sempre.
Sì, però quella è una foto di 50 anni prima. Bene, quindi conoscevi I'm Not In Love, non te l'hanno mai dedicata, immagino, perché non si dedica.
Il
titolo è fuorviante, te la dedica uno che ti vuole mollare e allora ti manda I'm Not In Love. Bene, allora io direi che ho esaurito le stupidaggini per il momento, quindi ripasso la palla. Ah no, sì, è vero,
rispondere.
Eravamo rimasti a una domanda a cui stavi rispondendo, ma che ora siamo
cosa
anziani.
Cosa fare nel
non
momento in cui
più.
Un cane, un gatto mangia,
ecco,
ci si accorge che sta mangiando qualcosa che è tossico, gli fa comunque male.
Esatto.
Sì, allora anche qui dipende sempre da taglia del cane e quanto ne sta mangiando, perché se abbiamo il classico Labrador che ha dato una leccatina al cioccolatino che era rimasto sul tavolo, possiamo anche stare un pochino tranquilli. Se il Chihuahua si è mangiato la tavoletta di cioccolato, è opportuno chiamare il proprio veterinario e portarglielo abbastanza velocemente. Perché piuttosto che farlo, allora se il veterinario è vicino farà poi lui tutto quello che c'è da fare, eventualmente lo farà vomitare, eccetera, eccetera, perché farlo vomitare in casa si può fare, però se c'è un veterinario vicino, secondo me è sempre più opportuno portarlo dal collega, ecco.
La polenta? Io ho memoria di tenere in casa la polenta per... Adesso non so se...
No, ma c'era anche altre, fra le altre cose, il latte.
Esatto.
Ce ne sono di queste cose che girano. Sì, okay. No, in realtà no. La cosa più utile è farlo vomitare, che si può fare ad esempio con l'acqua ossigenata e col sale, bisogna sempre stare un pochino attenti. Questi sono i metodi più utili, diciamo, per far vomitare un cane. No,
acqua ossigenata gliela si fa bere?
No. Sì.
Ah, okay.
Sì, è tipo 2 ml chilo, insomma c'è il dosaggio per farlo vomitare, però ripeto, prima di fare cose in casa,
sì.
Tanto ormai i pronto soccorsi sono seminati, ce ne sono veramente ovunque, quindi anche per scrupolo fare una chiamata che magari ve lo fa tenere monitorato, lo tiene sotto controllo e poi eventualmente lo si porta.
Noi abbiamo un amico che era andato in ansia perché il suo cane aveva mangiato la terra concimata ed era comunque un cucciolo, un barboncino, in primavera avevano concimato in balcone. Però se ci sono distratti un attimo e la terra era tutta sotto sopra e si era mangiato probabilmente un tot.
Aveva chiamato me, pensa, pensa
com'era messo,
no, però poi in realtà non è successo assolutamente niente, il povero Teo sta benissimo. Riguardo al latte di cui parlavi prima, Chiara, adesso Mauro ci diceva che il suo gatto è ghiotto di yogurt. Va bene?
Sì, allora, molti gatti amano lo yogurt, tantissimi direi, e sì, se l'ha sempre mangiato, lo digerisce bene, non c'è nessun problema e può continuare tranquillamente a mangiare, anche perché ne mangerà un cucchiaio, non è che si mangiano i vasetti di yogurt, però non c'è nessun problema per quel po' di yogurt.
Anche la frutta è indifferente?
Allora la frutta perché? Ci sono
Loredana, sì, Loredana intendeva lo yogurt alla frutta.
Però
sì, dunque c'è lo zucchero, quindi tendenzialmente andrebbe evitato. però se gli facciamo dare una leccatina alla scatola che c'è dentro, non succede niente. Ecco.
Vale anche per il cane?
Sì, sì, vale okay. anche per il cane.
Invece la frutta...
sempre preferibile yogurt senza zuccheri aggiunti, però insomma, quel pochino non succede niente.
Invece in merito alla frutta, un frutto non vale l'altro, mi sembra di aver capito.
No, esatto, un frutto non vale l'altro perché la frutta molto zuccherina, quindi quella estiva in generale che piace sempre tantissimo, meloni, angurie, le papaie, possono fermentare più facilmente una volta ingerita, quindi è meglio dare magari lo spicchio di mela, lo spicchio di pera e comunque in generale con la giusta dose, non si esagera mai con la frutta nel cane, perché il gatto non è che sono dei gran mangiatori di frutta, però mai esagerare con la frutta. Ecco.
È vero, anche se io ho avuto decine e decine di gatti nel corso della mia vita, ce n'era una che impazziva per le olive e quando mangiava le olive cioè praticamente erano afrodisiache per lei le olive.
Andava in estasi. Olive, ma anche il legno di olivo piace molto ai gatti.
Ecco.
Sì, sì.
Quindi Lucciola, insomma, diciamo che era, cioè, tra l'altro anche il nome che le avevo dato era abbastanza evocativo. E altri gatti miei invece sbranavano le zucchine, a loro piaceva un sacco mangiare le zucchine.
Ecco, allora i gatti per me sono un mondo, perché non c'è un gatto uguale all'altro.
Certo, certo.
E mi stupisco tutte le volte, ogni volta che faccio una consulenza mi raccontano storie certo. diverse, tutte le volte imparo qualcosa dai gatti, perché proprio qualche giorno fa, di solito si dice che il gatto quando deve mangiare la carne la preferisce a temperatura ambiente o quasi tiepida, perché ricorda la temperatura del classico topolino che
certo.
avrebbe ho avuto una cliente che mi ha detto che la sua gatta mangia solo se esce direttamente dal frigorifero, fredda, la vuole fredda, dura, proprio immangiabile. Cosa vogliamo dire? Niente.
Sono gatti, l'unica cosa che si esatto. può dire è sono gatti, no?
Esatto.
E
esatto.
Una cosa che mi interessa particolarmente, allora, riguardo al latte, cani e gatti che bevono latte di mucca, cosa mi dici?
Ma allora, il latte vale esattamente come per noi, essendo mammiferi anche loro, se smettono di assumere il latte dopo lo svezzamento, tendenzialmente perdono gli enzimi che riescono a digerirlo.
Infatti, era questo.
Possono avere le stesse problematiche che possiamo avere noi, più o meno accentuate a seconda del... Quindi questo, se il cane a un certo punto l'ha smesso e lo riprova da grande, può essere... che possiamo aspettarci un po' di feste non particolarmente formate, però ecco questo quanto. Diciamo che vivono benissimo senza latte, non c'è questa necessità
certo.
di dare loro latte.
Certo, no, è un caso di qualche giorno fa, una persona ci ha chiamati perché era particolarmente agitata, aveva trovato un gatto giovane ma adulto, randagio, e l'ha portato in casa e gli ha dato il latte, dopodiché ha cominciato a chiamare dicendo sta male eccetera. Ma che cosa gli hai dato? Ha detto ho dato il latte, e il problema era quello, no? Perché ha un gattino tra l'altro in difficoltà, disidratato probabilmente, che non mangiava non so da quanto, ha dato un piattino di latte che questo si è bevuto tutto in una volta e gli è esplosa una bomba nello stomaco.
Ma perché questa cosa della tazza di latte al gatto penso che sia abbastanza o da cartoni o
esatto.
da storie.
Era questo, era proprio questo il motivo della mia, perché è una leggenda metropolitana, come il formaggio per i topi, che i topi non lo mangiano proprio il formaggio, vabbè, però
sì, è proprio, secondo me c'è proprio stato Tom e Jerry con la
esatto.
latte,
cioè, esatto.
Gli aristogatti esatto. c'era il maggiordomo che dava il piattino di latte,
perché è una leggenda sì. metropolitana. Secondo me, poi l'esperta è chiara.
No, assolutamente. Anche quando si trova il classico gattino o la mamma muore, ci si trova con la cucciolata da allattare, lì è importantissimo prendere il latte quello
di
per
capra.
Gatti, cioè,
ah no. No, no, non quello di Cap. Sì, ok, se uno
no,
non...
No, no, allora la cosa è uguale anche al latte di capra, un po' meno, però la cosa ideale lì è andare a prendere direttamente il latte, quello liofilizzato per gattini, certo, e iniziare con quello, assolutamente sì. Se gli si dà un latte magari vaccino, cioè si rischia proprio di fare danni, ma molto gravi, ecco. Quindi sì, è una leggenda metropolitana quella del gatto che si beve il latte.
Bene, sono contento che tu l'abbia confermato. No, parlavo di latte di capra perché invece con gli animali selvatici, nel momento in cui bisogna alimentarli, si usa, perché il latte di capriolo in commercio non c'è, neanche il latte di tasso, no? Quindi certo, noi usiamo il latte al CRAS, Centro Recupero Animali Selvatici Stella del Nord, noi usiamo il latte di capra. Loredana, però... mentre suona il citofono, il povero Mauro ha dovuto andare a sentire chi è. Dici, stavi dicendo qualcosa, Chiara?
No, no, volevo solo, però il capriolo e la capra quantomeno hanno delle cose simili.
È vero,
ecco,
è vero.
Il gatto con la capra.
Hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Sono ungulati. Sì, anche come dire, al tasso, diamo alle volpi piccoline, diamo latte, okay,
latte di
capra.
Di capra.
Insomma,
okay,
sì.
ok.
Loredana.
Io invece avevo un cane che ogni volta che aprivo il frigorifero mangiava i datterini, i pomodori, cioè dovevo metterli, se mi dimenticavo, li tenevo un po' troppo bassi, sparivano tutti, che non fa bene perché è acido. Però lei stava benone, era grossa, era un Rottweiler, quindi insomma non era un chihuahua, e magari la stazza aiuta.
Esatto, la stazza aiuta. Allora, il pomodoro in realtà non è che sia tossico, è una delle verdure meno indicate, come il peperone, la melanzana, cioè ce ne sono, però diciamo che non succede nulla anche se si mangiano qualche pomodorino, ecco.
Quelle più idonee nell'alimentazione casalinga quindi sono le zucchine, carote, patate?
Le zucchine, carote, no, allora la patata non va considerata come verdura, ma in genere è una fonte di amido, quindi quando si mettono le verdure, si possono utilizzare anche le verdure di stagione, quindi si ruota in base alla stagionalità, però diciamo carote, zucchine e poi le verdure a foglia, foglia verde,
sì,
la verza, spinaci, l'insalata, il radicchio, insomma si può sbizzarrirsi abbastanza, diciamo che c'è quelle piccole problematiche, ad esempio con i broccoli cavolfiori, che possono dare gonfiore esattamente come
per noi.
Come
per
a noi. Ma una volta tolte le cipolle, il resto si può abbastanza spaziare. Tanto è sempre data con molta moderazione la verdura, non è che li riempiamo di verdura, insomma. Quindi...
Stiamo facendo una raffica di domande, ti stiamo triturando di domande, io ne ho un'altra ed è... altra cosa che si dice, quindi vediamo da Chiara se è una leggenda metropolitana o no, il gatto che mangia solo croccantini alla fine ha problemi renali, perché i croccantini lasciano dei sedimenti all'interno dei reni, e questo è uno dei motivi per cui i gatti di solito a una certa età hanno problemi renali. Vero o falso?
Allora, no, non è perché lasciano sedimenti, ma perché i croccantini sono molto secchi, essendo un cibo secco, non contengono la giusta quantità di acqua, quindi per avere una corretta funzionalità renale e delle vie urinarie in generale, quindi anche quando abbiamo gatti con cistiti ricorrenti, la prima cosa da fare è idratare. Con la dieta vuol dire mangiare o cibo fresco o cibo umido, quindi mangiare solo croccantini vuol dire che tutti i giorni quel gatto introduce meno acqua di quanto potrebbe farla se mangiasse un cibo umido, quindi questa cosa pian pianino va comunque a danneggiare il corretto funzionamento delle vie urinarie.
Ecco, quindi diciamo che la dieta esclusivamente a croccantini non va bene.
Non è una grande idea.
Non è una grande idea. Sai, credo che tu sappia benissimo, molto meglio di me, che sono tante le persone che alimentano il loro gatto esclusivamente con i croccantini.
Sì, in questi casi qua, perché sono chiaramente comodi, non è che ci si
certo
può nascondere, ma si potrebbe fare un mix, quindi un po' di umido e un po' di secco, quindi magari mattina e sera l'umido e poi durante la giornata i croccantini, e già un pochino l'abbiamo modificata questa dieta.
Parliamo di gatti o di cani, per i cani è diverso
gatti,
invece?
Per i cani, allora, per i cani è abbastanza simile, ma il cane possiamo convincerlo a bere, insomma è un pochino diverso, è più il gatto che è soggetto a questa problematica, ma comunque un cibo solo secco anche nel cane
non va bene.
Non è, sì, insomma, okay. Si può fare di meglio.
Io conosco diverse persone che mischiano umido e crocchette nello stesso piattino per il gatto, no? Nella stessa ciotolina, e sì. Hanno tutti quanti, non so, ma tutti, dei gatti incredibilmente abili nel lasciare tutti i croccantini e far sparire tutto l'umido, che è una cosa che se mi metto a farlo io con le mani non ci riesco, invece loro sì. Quindi la domanda è i gatti mediamente preferiscono l'umido ai croccantini?
Ma non è così certa questa cosa, perché ci sono gatti che invece vogliono mangiare solo croccantini, e qualunque genere di umido non lo mangiano, oppure, grande classico, questa scatoletta che mi hai dato oggi è buonissima, mi piace veramente tanto, sì. Allora io te ne vado a comprare una quintalata, certo. E la sera non mi piace più, non mi piace più. Quindi ho tantissimi, questo problema è molto comune, sì, sì, e di solito poi si va al gattile a consegnare tutto quello che il principino non ha mangiato, ecco.
Sono gatti, come sono dicevamo gatti. Prima, sì, sono gatti. Io direi che facciamo adesso l'altra pausa musicale, sì. e poi ci facciamo fare una consulenza gratuita radiofonica da Chiara per tutti, che ci dice che come dovrebbe essere composta una dieta bilanciata per i cani, piccoli o grandi, e come dovrebbe essere una dieta bilanciata per i gatti. Glielo anticipo così lei,
sì,
intanto...
Magari anche i cani anziani, cani che arrivano dai canili, magari se c'è qualche accortezza.
Ok, tutte le variabili. Adesso, mentre lei, ascolta la musica, ci pensa e impreca, perché praticamente la stiamo sfruttando gratuitamente, però è del tutto evidente che poi ovviamente uno deve andare dalla nutrizionista per portare il cane e far vedere il soggetto, quel soggetto lì. Chiara, mentre quella di prima era una canzone degli anni, Mauro aiutami, forse 80? 78 era I'm Not in Love. Questa invece è una canzone da giovani, perché così voglio gratificare da giovani, mica tanto, quindi non metto rap o cose, Fedez o quella robaccia lì. Mettiamo i Take That, però sono
dei nostri tempi,
no, proprio non esattamente, ma quasi. I Take That su Radio Atlanta. Speed up slow motion, we gotta hold these weapons. Wake up intentions, we gotta find some hope. And on we go. We can't play this down, we gotta light it up. On this higher ground, we're gonna find us. So when you hold world loses the color of life, there's no clear blue skies, only black and white. And there's no damn feeling in your heart tonight. No, there's no. Gonna be alright, and you're looking around corners with Ok, ho dato spettacolo. Se mi vede qualcuno di Ballando con le Stelle, mi chiama sicuramente in trasmissione, dove litigherò chiaramente con Mariotto appena messo piede in studio. E direi che non sono in grado di ballare, però
seduto, qua, sei bellissimo.
Da seduto ballo benissimo, e ballo da quando ho cominciato a trasmettere nel 1976, quando Mauro era anche un altro dei pionieri delle radio. Avevo 3 anni nel 76, ho cominciato a trasmettere. Vabbè, non posso dire quanti anni avevo, perché sennò poi dopo si fanno i calcoli e... Va bene, erano i Take That con You and Me, che è una canzone molto carina,
molto,
molto, molto carina. E questa la conoscevi, Chiara, naturalmente, anche, no?
Invece no,
accolare,
perché io non sono mai stata una grande fan.
No, nemmeno io, no, ci tengo a precisarlo, nemmeno io. Però questa è carina, ti è piaciuta?
Sì.
Adesso prova a dirlo con più entusiasmo.
Tantissimo.
Direi che non rende. Che musica ti piace mediamente, Chiara?
Ma allora, io ascolto un po' di tutto, ascolto tanto musica classica, oppure musica tradizionale da ballo dei vari posti strani in Italia.
La Taranta.
Diciamo che sono e un po' più su, musica delle quattro province, un po' più cose un po' più nostre, un po' più nordiche, però sì, ecco, quindi sono un'ascoltatrice strana, ecco.
È stravagante questa cosa, cioè musica un po' più, che cosa intendi? Facci un esempio.
Allora, esiste la musica tradizionale che si suona con pifforo e fisarmonica nelle quattro province, quindi è il territorio, l'Oltrepò pavese, c'è il Piemonte, insomma, in questa in una piccola zona dove ci sono ancora delle feste nei paesi, c'è, che ne so, Sopravarti, c'è Cegni, il Carnevale di Cegni, ci sono un sacco di manifestazioni dove si balla ancora questa, ci sono le polche, le mazurche,
okay,
le gighe, e quindi si va a ballare, si sente,
tu balli,
si chiacchiera,
tu
si
balli,
sì, sì.
Tu balli.
Sì, sì,
bellissima,
con entusiasmo. Sì,
qui sì, vedi, ti piace questa canzone di Take That, insomma, vai a ballare, sì, vai a ballare. Bene,
no, proprio... vado a ballare questa roba qua, ecco, non vado in disco, diciamo che non sono mai andata in discoteca.
Ok, e credo che ci si diverta anche un sacco, se a uno piace ballare la mazurka, deve essere un ballo divertentissimo, tra l'altro, no? Dà l'idea, anche la Taranta a me ha sempre dato l'idea di essere un ballo molto divertente. La Taranta a me piace, lo so, che a te no, però è... altri 10 minuti, Big Bang, come dice qualcuno, no?
Cioè,
Big Bang diventa Big Bang, e Mauro ci dice che ci mancano 10 minuti.
E
allora
Mauro ci ha chiesto una cosa particolare, l'erba cipollina che il suo gatto mangia con grande piacere. Cipollina?
Perché fa sempre parte della famiglia di quelle piante, di quelle, fra l'aglio, la cipolla, i porri, che quindi non andrebbero dati. Ma magari mi piace l'erba cipollina per il tipo di erba, forse, non so se la mangia tritata, ecco, non credo, andrà a cercare.
La ruba, no, Mauro dice la ruba, cioè Mauro ha un'espressione terrea in volto, dice ma come faccio? La ruba, dice, che proprio va sul balcone e ruba l'erba cipollina.
Ok, ma forse la ruba per la forma.
Che assomiglia all'erba gatto?
Allora, sull'erba gatta, l'erba gatta che si vende ai supermercati non è la vera erba gatta. Cioè, se voi avete presente la classica immagine al supermercato del gattino e questi fili d'erba tristi che salgono, quella non è l'erba gatta vera, perché l'erba gatta vera assomiglia più alla menta, si chiama Nepeta cataria, è tutt'altra pianta e è quella che ha gli effetti poi anche psicotropi sul gatto. L'erba gatta, quella mazzolina, quella che si vede, ha più un effetto di fonte di fibra, ecco, sono due cose completamente differenti.
Ma vanno bene entrambe?
Questo è molto interessante.
Allora, a parte che devono piacere, dunque, l'erba quella che si vende al supermercato adesso, sì, è un po' di arricchimento un po' ambientale, il gatto se la va a guardare, però sono pochi quelli molto interessati, perché anche aperta e chiusa parentesi, se il gatto dovesse essere molto interessato ai vegetali andrebbe affrontata la cosa, perché verosimilmente potrebbe avere una problematica gastroenterica, cioè il gatto normale non si mangia tutta l'erba di questo mondo, ecco, neanche il cane tra l'altro, però il gatto ancora peggio. E quindi adesso mi è venuto in mente, faccio riferimento a quei cani che quando escono brucano il prato, ecco, anche quello non è normale.
E si dice che lo fanno perché devono risolvere dei problemi intestinali di solito, o di stomaco,
allora,
non è così?
No, ma ci sono tante motivazioni, perché ci può essere una componente comportamentale, quindi io vado in ansia e scarico mangiando l'erba, magari perché al parco c'è l'altro cane che mi sta antipatico per un sacco di motivi, oppure ho una sorta di problematica gastrointestinale di natura chiaramente da definire, che mi porta quindi a cercare tutta questa erba. Non è vero che poi grande classico, ah ma mangia erba perché deve vomitare.
Esatto. Questo okay, è quello. Però, l'altra leggenda metropolitana, no?
Sì. Questa, no, sì. Ma sulle leggende metropolitane possiamo andare avanti.
Qualcuna magari interessante,
dici,
se ha voglia,
dici,
di dircele.
Ma vabbè, il grande classico della carne cruda che fa diventare aggressivi, questo... si sente, quindi io non do la carne cruda col sangue al cane perché mi diventa aggressivo.
Ora, questa mi mancava, ero fortunato.
Certo, non è un vampiro, mancava questa,
sì,
vedi, invece
sì,
no, io
è stato un te.
questa è una. Oppure di dare la pasta e il riso stracotti, sciacquati e, sì, e bagnati sotto l'acqua fredda al cane. Voi avete mai lasciato la pasta cuocere troppo nella pentola? Diventa colla, diventa sostanzialmente. Colla, sì. E quindi perché quel cane dovrebbe riuscire a digerire la colla? Non ce la può fare.
Pensavo
quindi
fosse legato all'amido, no? Perché elimina l'amido, no?
Ma,
una sciocchezza.
Sì, ma l'amido c'è comunque nella pasta, quindi non è che se io la faccio cuocere di più quell'amido
tolgo
può fare.
L'amido, certo.
Io voglio dare, io se do la pasta o il riso, voglio dare l'amido al cane,
certo.
non va, anzi, se io la faccio cuocere troppo o addirittura poi le do anche uno shock termico passandola sotto l'acqua fredda, c'è la retrogradazione dell'amido e diventa proprio indigeribile. Quindi la pasta e il riso vanno cotti a come per noi,
senza sale,
una cosa normale. Ecco, l'altra, la serie delle leggende motivate prosegue con il sale. Non devono mangiare sciapo questi animali, anche perché un pizzico di sale è fondamentale. Se il vostro cane o il vostro gatto mangia crocchette umido, il sale è già addizionato.
Già.
Ma perché? Perché è fondamentale il sale per un sacco di funzioni cellulari. Quindi un pizzico di sale va sempre inserito. Come se si dovesse far da mangiare a una persona molto anziana. Quindi sì, un po' sciapo, ma non proprio senza niente. Ecco.
Bene, io direi che potremmo andare avanti 4 ore,
sì.
Però lei non avrà tempo, Chiara, e quindi dobbiamo chiudere tra poco. Chiara, una dieta standard, ovviamente, facendo
generica,
attenzione al fatto che poi ogni soggetto è a sé stante, eccetera. Però una dieta equilibrata per un cane e una dieta equilibrata per un gatto, senza fare nomi di marche, ovviamente. Che cosa prevedere al tuo cane e al tuo gatto? Che cosa dai da mangiare?
Ah, ma io sono del grande, di quella categoria ciabattino scarpe rotte.
Sì, è un classico, sì, certo,
esatto.
Certo.
Però in un
ma
mondo
tu,
ideale,
tu ti rompi le scarpe perché balli, non perché...
certo, assolutamente. No, poverina, la mia gatta diciamo che mangia tranquillamente dal casalingo al commerciale senza fare grossi problemi, ecco. Passo di qua e di là a seconda del mio tempo. Allora, mi preme dire una cosa, è vero che... andrebbe approfondito caso per caso, ma la dieta ideale non esiste, cioè come per noi, noi cambiamo, modifichiamo, quindi la dieta ideale ci segue, e in più non è da demonizzare anche il commerciale, perché la dieta deve essere sostenibile, quindi se io, nutrizionista, ti preparo una dieta casalinga, ma io so che tu esci alle 5 di mattina e rientri alle 11, quella cosa non sarà mai sostenibile
già,
per
certo.
Te, ok? Quindi bisogna fare il meglio possibile con le nostre possibilità. A mio avviso, chiaro che una dieta fresca è sempre la cosa migliore, perché c'è variabilità, perché nessun umano mangerebbe sempre la stessa cosa e soprattutto già fatta da qualcun altro, no? Quindi una dieta, cioè, come se mangiassimo cose in scatola per tutta la nostra vita. Questo è il commerciale, bisogna anche questo dirlo.
Certo.
E quindi, a mio avviso, la dieta fresca sarebbe meglio, che nel caso di un gatto è molto più facile, perché appunto, non avendo necessità di fonti di amidi, sarebbe solo carne sostanzialmente di vari generi a seconda dei gusti, con un po' di grassi, perché sia il cane che il gatto gestiscono, sani, gestiscono benissimo i grassi, quindi verrà aggiunto l'olio, può essere aggiunto il burro, lo strutto, insomma, possiamo sbizzarrirci. Un minimo di fibra che può essere dato da un pochino di verdura, nel caso del gatto, anche nel cane, ma nel gatto sono proprio poche quantità, e ci sarà sempre un integratore mineral vitaminico da inserire. Questa in generale è una dieta casalinga, poi chiaro che le dosi dipendono dall'animale. E, per quanto riguarda il cane, il discorso è praticamente analogo, quindi quando mi arriva un paziente e che il proprietario vuole fare una dieta fresca, quindi io andrò a scegliere insieme al proprietario la carne più adatta, che sia carne, che sia pesce, possiamo inserire le uova, e quindi ci sarà una buona, in grande quantità sarà la parte proteica. Valuteremo in base al cane se inserire o meno i carboidrati, perché ci sono alcune razze che proprio non li tollerano, alcune razze un pochino meglio. Le verdure, gli oli, l'integratore, la stessa cosa.
Però quali razze non tollerano i carboidrati?
Allora, ci sono soggetti individuali,
sì,
che chiaramente,
certo,
anche,
certo.
Ecco, però tendenzialmente diciamo che anche il barboncino va malissimo, va malino con i carboidrati, il maltese, il lupo cecoslovacco, il malinois, cioè, ci sono alcune razze dove io preferisco neanche provarci, ecco. Poi se mi arriva l'esemplare che invece no, va benissimo, glielo inserisco, però di prassi se mi arrivano questi cani qua non glieli metto, ecco.
Ok, direi abbiamo terminato,
no.
Il tempo è tiranno, mancano 2 minuti, forse 1 minuto e mezzo.
E i cani o gatti adottati, quando arrivano a casa, che cosa si può dare per capire se non hanno dei problemi già palesati nelle strutture?
Allora, il consiglio, se possibile, è mantenere per il primo periodo quello che stava mangiando in struttura, che io so benissimo che anche in struttura cambia tantissimo, perché dipende dalla disponibilità.
Dalla donazione del momento.
Lo so, ma che è giusto che sia così, cioè, per l'amore.
Nessuno mangia in maniera così varia quando mangia. Come i cani di canile, perché dipende proprio dal carico che gli arriva e da chi gli arriva.
È vero, questo è vero. Però almeno per un pochino, giusto per non creargli troppi scombussolamenti, sì. Manteniamo l'ultimo cibo che stava mangiando. Dopodiché si può provare, con l'aiuto del nutrizionista, a impostare una dieta diversa, ecco. Però meno scombussolamenti gli diamo questi poverini,
certo.
Meglio è, insomma, all'inizio.
Okay. Allora, guardate, io andrei avanti ancora per parecchio, perché vedo Loredana,
sì,
che
i cani anziani avremo
profondamente,
un sacco di
domande. Però abbiamo terminato il tempo e reinviteremo Chiara un'altra volta, se lei ci farà l'onore di essere nuovamente presente. Facciamo nell'anno che viene un altro appuntamento con la nutrizionista, perché adesso ti abbiamo bombardato di domande. Magari poi facciamo un discorso la prossima volta più, come dire, più completo, più omogeneo. Vedi che Mauro sta già facendo partire. Allora ne abbiamo di cose da dire nel prossimo appuntamento. Ti strappiamo già una disponibilità per il 2025. Intanto in sottofondo parte The Year of a Cat, che è la sigla della nostra trasmissione All Stewart 1975. Avevo 2 anni e la mettevo in radio, ma avevo 2 anni. Certo. Sono stato un DJ precoce. Allora, noi abbiamo parlato con una bella signora e anche molto simpatica e molto molto professionale, che vi invito a contattare nel momento in cui doveste volere una consulenza alimentare nutrizionista per il vostro cane, perché noi siamo quello che mangiamo. Io sono vegetariano, sono molto convinto di quello che dico, ma anche gli animali poi alla fine diventano quello che mangiano, giusto Chiara?
Assolutamente, assolutamente sì.
E allora Chiara Dissegna, come disegna ma con due S, che opera su Bergamo e su Milano, ma potete trovarla cercando il suo sito, che è molto semplice, se me lo ricordo anche questo. Mai, faccio sì, l'unplan. Chiara col punto senza, ecco,
senza.
Questo
no, senza
nome e cognome.
Chiara Dissegna.it. Noi, Chiara, ti ringraziamo infinitamente per essere stata nostra ospite, speriamo di riaverti nuovamente e ti ringraziamo di vero cuore per tutte le cose estremamente interessanti che ci hai raccontato.
Grazie.
Grazie Sara, buona mazurka.
Buon
allora
anno.
Quando vai a ballare e auguri per Natale e per il nuovo anno, dove noi ci risentiremo. Ormai gli ho strappato il sì, anche se non la sento così entusiasta, però
vale.
vero che vieni, torni un'altra volta.
Ci organizziamo.
Sentiamo. Vabbè, devo chiudere, Mauro mi picchia. Ragazzi, grazie a Chiara Dissegna, grazie a Loredana Verga, 4zampeinfamiglia.it, andate a cercarlo, iscrivetevi, l'unico vero grande sito italiano per far adottare cani e gatti. Grazie alla mia migliore amica nella vita, Emanuela Gigante, che è venuta a riprenderci, e grazie a Mauro, grazie a Radio Atlanta. Ci
e grazie
sentiamo.
Alberto Cavallo.
Io mi lascio sempre in disparte. Grazie a tutti, a martedì prossimo con 4zampeinfamiglia.it su Radio Atlanta.
Yes.